E siamo qui con Valerio Mirone, cantante di Uti Veggi. Ciao, ben trovato.
Ciao Francesca, grazie per l'invito.
Ecco, allora, insomma, Canzoni d'umore, il terzo album per Uti Veggi, uscito qualche mese fa per Almendra. Canzoni pop, rock, prog, cantate in italiano, che insomma, attingono con simpatia dalla storia della musica italiana dei grandi classici. Ecco, sì, ti chiedo cosa avete tenuto e cosa invece avete lasciato indietro rispetto al vostro modo di scrivere e comporre.
Allora, guarda, quest'ultimo album rispetto alle due produzioni precedenti ha, come dire, perso un po' quella sorta di bulimia che avevamo, in un certo senso di sperimentazione, per quanto parola ovviamente ormai abusata. Abbiamo per cui, diciamo, diretto gli sforzi verso una scrittura un pochino più asciutta e più essenziale, per cui, per quanto ovviamente i pezzi non siano delle canzoni pop nel senso, diciamo, più generico del termine, comunque hanno una struttura e un aspetto che è quantomeno più diretto rispetto a magari a brani precedenti che erano un pochino più articolati e che avevano bisogno anche di un'attenzione all'ascolto un pochino più marcata da questo punto di vista. Poi, in riferimento, diciamo, dell'album e delle singole canzoni che prendono le mosse da altri titoli di, diciamo, autori ben più famosi di noi, era semplicemente appunto per dare una sorta di concept che racchiudesse questo stimolo a scrivere canzoni un pochino più semplici, però in maniera, come dire, sempre farsesca e picaresca, come piace fare a noi poveri scanzonati, diciamo.
Ok, e da dove inizia il disco? Qual è stata la prima canzone completata?
Allora, se non erro, perché poi appunto le origini mitiche di qualsiasi album che poi diventerà leggenda come il nostro, diciamo, vanno un po' indietro nel tempo, anche perché alcune forse, se non sbaglio, erano state addirittura concepite nell'album precedente, ma non sono state incluse per ragioni di tempo. Però in questo caso penso che sia Non Mene, che credo sia la prima appunto traccia del disco. Da qui poi è stata una scrittura costante alla ricerca di altri motivi, di altri temi, e poi di lì a poco, insomma, sarebbe stato completato l'album con le altre tracce rimanenti.
Ecco, Non Mene, appunto, apre il disco citando poi anche Elio e le Storie Tese, ci porta subito, comunque rimane insomma su rock progressivo, e questi testi ricercati, insomma, parlate di testi ricercati che sembrano giocare con i sentimenti, come è venuta fuori?
Allora, guarda, hai citato benissimo Elio e le Storie Tese, perché comunque qualsiasi gruppo, credo, di musica italiana, da un certo punto in poi, che faccia un tipo di musica che attinge al progressive, ma anche a determinate tipologie di testo, si debba confrontare con appunto Elio e le Storie Tese. Da loro, diciamo, prendiamo un po' la matrice canzonatoria e non prendersi troppo sul serio. Poi ci distanziamo per altre cose, perché ad esempio la natura dei testi, sì, ironica, però certe volte c'è un tipo di lavoro, forse un po' di stampo letterario, non nel senso ovviamente aulico del termine. E poi per quanto riguarda ad esempio la matrice musicale, mentre loro fanno una sorta di, come dire, di mistura di generi, però più sul, come dire, un collante anche di timbri molto più pop, l'utilizzo delle tastiere in un certo modo, noi abbiamo un approccio un pochino più punk per certe cose, per cui anche dal punto di vista dei timbri delle chitarre, dell'aggressività di certe cose. Infatti, per questo, quando ci chiesero di definire il nostro genere, coniammo questo termine appunto divertis punk, questo incrocio tra punk e divertisman, proprio perché una tipologia di danza tra vari generi che però ha sempre questo spirito un po' iconoclasta, sempre che di punk si possa parlare, diciamo, al giorno d'oggi.
Ok, ecco, rimanendo su Non Mene, anche un video. Chi l'ha curato e com'è andata?
Esatto, allora Non Mene è stato realizzato da Andrea Nocifora, che è un videomaker, montatore, cineoperatore palermitano. Lui ha lavorato con molti dei nostri colleghi sia qui che, insomma, nel resto d'Italia. Lui ha lavorato anche per Sky, un personaggio graziosissimo, potentissimo, che ha curato in ogni dettaglio, diciamo, queste altre produzioni. Poi nel video compaiono altre comparse per la scelta delle quali abbiamo attinto, diciamo, al mondo che ci circonda qui a Palermo. Ci teniamo a salutare, sì, soprattutto lo zio Bob, che è il nome tutelare, diciamo, che appare nel video, il signore con la barba bianca, che però fondamentalmente veglia su di noi da qualsiasi, sì, il primo se non sbaglio, sì, che appare pure, diciamo, lui campeggia nel thumbnail, nell'anteprima del video, appunto.
Bene, bene. E poi c'è anche Stupido Otello, che è un video di supporto. Insomma, questa canzone è una canzone sulle pretese eccessive della società che porta alla follia. Come l'avete composta e come è stato ideato il video?
Guarda, questo è un aneddoto abbastanza simpatico, nel senso che il video realizzato dal nostro Mirko Ferox in collaborazione con Caterina Sciortino in realtà è uno spunto, lo spunto, diciamo, della, come dire, della critica sociale viene un po' dal video, in realtà, perché il testo prende da prima le mosse da alcuni segmenti del Piccolo Principe, perché appunto è la storia di questa sorta di lampionaio in principio che vive in questo piccolo pianeta, che proprio perché essendo piccolo ha una rivoluzione abbastanza rapida, per cui il sole sorge e tramonta molto velocemente, il lampionaio deve spegnere e rinfocolare l'unico lampione che c'è sul pianeta senza poter riposare. Da questo loro hanno dedotto invece un tipo di, come dire, dimensione di critica alla, diciamo, al modo di produzione contemporaneo, che alla fine non è male, insomma, non ci è dispiaciuta per niente. Uno di quei casi in cui fondamentalmente non è importante in realtà la spiegazione che c'è dietro, però effettivamente il connubio tra un tipo di lavoro cominciato in una certa maniera è concluso o quantomeno supportato da un altro tipo di medium, nella fattispecie il video, che però gli dà questa sfumatura decisamente interessante.
Certo, benissimo. E quando scrivete e componete, come dividete i vostri compiti compositivi?
Allora, guarda, tiriamo a sorte, no, in realtà è una scrittura abbastanza condivisa. Può capitare che qualcuno di noi porti direttamente sia la parte compositiva che la parte compositiva dal punto di vista musicale, che è il testo, magari invece durante una sessione di improvvisazione nel nostro studio dove suoniamo, magari nascono degli spunti che poi vengono aggregati, magari alcune cose le registriamo a partire dalle improvvisazioni che facciamo, le portiamo a casa e poi rielaboriamo il tutto. Poi il testo può nascere in maniera contingenziale rispetto alla musica, oppure può semplicemente, magari, come dire, partire ex novo per i fatti suoi e poi la musica viene aggiunta dopo. Dipende sempre da un approccio al divertimento, nel senso, cosa ci diverte facciamo, e poi più delle volte finisce per generare appunto quelle che sono le canzoni.
Ok, insomma, c'è Tempo di Moriori, insomma, ci porta dentro queste atmosfere medievali, insomma, la contrapposizione delle due versioni della tua voce è come un duello alla pari, come è venuto
sì,
fuori.
Fondamentalmente sì, poi appunto Tempo di Moriori, che è un classico, ovviamente è un palese riferimento al Tempo di Morire di Battisti, anche se poi, ripeto, i titoli sono presi, diciamo, a prestito, anche se modificati da altri brani ben più famosi, però non fanno riferimento, diciamo, alle canzoni vere e proprie da cui prendono in prestito una parte del titolo. Tempo di Moriori, in questo caso, narra di questa storia antica. Noi sappiamo, conosciamo più o meno bene tutti la storia dei Maori, di questa tribù che in realtà fondamentalmente ebbe uno scontro con gli antichi Moriori, che era una popolazione che viveva su un'altra isola, che non era dedita a nulla fuorché alla caccia e alla pesca, non era un popolo guerriero. Mm-hmm. Arrivarono i Maori e fondamentalmente li massacrarono, praticamente li cancellarono un po' dalla storia, motivo per cui ad esempio oggi la danza Maori è una cosa molto, diciamo, sulla maggiore, sia anche negli sport, nel rugby, mentre dei Moriori non si sa nulla. Per cui abbiamo voluto dare una sorta di piccolo tributo, dando anche questa contrapposizione tra questa atmosfera un po' sognante delle parti distese alle parti un pochino più, come dire, infuriate, per dare il ritmo di questa battaglia tra questi inermi e poveri Moriori e a questi, diciamo, guerreggianti Maori.
Ecco, poi vi siete fatti, diciamo, una lista di nemici con Confessioni di Settembre.
Guarda mia cara, più che di nemici io parlerei di un'opportunità, nel senso che... Sì. No, allora guarda, come dire, l'intento, diciamo, canzonatorio è apparentemente denigratorio. Sì, c'è, nel senso che comunque conosciamo molte persone che fondamentalmente ci hanno... No, mi sta avendo una volgarità, però vorrei dire, nel senso che ci hanno sempre circondato con ascolto ossessivo di determinate cose, pur ovviamente non essendo una critica riferita al lavoro degli artisti che noi citiamo, però fondamentalmente magari una riflessione sul facile ascolto in questo senso. Per cui Confessioni di Settembre, ad esempio, ritornando alla domanda che tu mi avevi fatto in precedenza su come nascano i nostri pezzi, fondamentalmente c'era questa base musicale nata durante un'improvvisazione. Abbiamo fatto varie prove di vari testi che accompagnassero bene il ritmo scandito dalla canzone, e alla fine questa versione ci ha convinto, perché sono dei riferimenti simpatici che peraltro sono tratti anche da una sorta di storia vera che è successa a uno di noi, di cui non faremo il nome. Luca lo salutiamo, il nostro bassista, per cui diciamo...
Che ha incontrato una ragazza che ascoltava musica patinata, diciamo.
Fondamentalmente sì, ma il fatto non è tanto l'ascoltare un determinato tipo di musica, è il poi, come di diventare insistenti nei confronti appunto del proprio partner, amico di riferimento, nel fargli o farle piacere determinata musica. È come se appunto io e te ci frequentassimo da molto tempo, magari abbiamo gusti di musica differenti, io ti posso anche proporre qualcosa che piace a me, ma se non ti piace non per questo devo diventare insistente o questa discrepanza di gusti deve diventare motivo di litigio, eccetera. Questo è, diciamo, è lo spunto, insomma, non è una critica diretta agli artisti in sé.
Ok, poi c'è Un Palato di Cuore, con un ritmo schizzoide quasi, insomma tratteggiato fino a cambiare umore diventando morbido e carezzevole in un fiume di parole confortanti. Come è venuta fuori?
Questo, diciamo, è un tipo di brano che, come dire, ha una matrice riconducibile più ai lavori precedenti, nel senso che ha, come hai detto bene tu, una sorta di andamento un po' schizzoide e comunque un'alternanza tra momenti molto morbidi e parti un pochino più graffianti, e anche dal punto di vista testuale c'è questo ondeggiare tra una parte più... non lisergica, però più sognante, e dei segmenti un pochino più... come dire, pregnanti, aggressivi. Da questo punto di vista la nascita di questo pezzo è stata forse una delle più laboriose, perché comunque, ad esempio, ogni tanto capita che una volta che la canzone è completa, dal punto di vista musicale, far aderire un testo, soprattutto in un brano in cui ci sono cambi di tempo, di ritmo, in cui soprattutto ci sono diversi cambi di atmosfera reiterati all'interno del singolo pezzo, non trattandosi di canzoni con una forma strofa, ritornello, bridge abbastanza comune, è difficile far aderire un testo che sia musicalmente e a livello di senso appropriata alla canzone. Però alla fine pensiamo che il risultato non sia malaccio.
No, è bellissimo. E poi abbiamo anche Le Bionde Trash, stiamo citando ancora Battisti, sì, in questa sequenza electro noise punk.
Sì, questo, diciamo, è il fiore all'occhiello dell'intera produzione. Fondamentalmente questo è una sorta di brano molto breve, di ispirazione un po' Naked City, un po' dei lavori di John Zorn, anche qualcosa riferito al suo Book of Heads, che è un lavoro che è, diciamo, cardine della produzione bulimica di John Zorn. Sì. E fondamentalmente è un brano che è nato, credo, quasi totalmente composto da uno di noi, credo sia Luca, poi ovviamente rimaneggiato in studio dal punto di vista di improvvisazione e tutto il resto, e poi il testo è semplicemente una sorta di piccolo, come dire, suppellettile, perché alla fine è un brano che ti investe di questo minuto e 30, e poi lo spunto della piccola locuzione, Le Bionde Trash, Gli Occhi Azzurri, e poi è semplicemente uno stratagemma per indirizzare la canzone verso la conclusione disastrosa appunto del recupera lo stesso.
Ok, e allora dove e come è stato registrato il disco?
Allora, l'abbiamo registrato allo Zeit Studio di Palermo, che è lo studio di registrazione che fa capo appunto all'etichetta Almendra Music. I lavori sono cominciati, se non erro, a fine 2018, nel dicembre, tra diciamo ripresa degli strumenti, mixaggio e mastering ci è voluto circa un annetto. Poi ovviamente per varie questioni abbiamo deciso di rilasciarlo non subito dopo diciamo l'effettiva realizzazione, ma qualche mese dopo. È stato registrato come un live in studio, per cui a differenza di altri dischi che erano in forma di registrazione classica, cioè parti dalla batteria, basso e tutto il resto è a via in discesa, questo è stato registrato completamente live e poi sono state ovviamente aggiunte delle sovraincisioni dal punto di vista di altre tracce vocali o altre tracce strumentali. E questo penso che si senta, almeno chi ha sentito i nostri dischi si accorge che c'è un tipo di interplay che è leggermente diverso rispetto agli altri album. Forse c'è un pochino più di calore in questo senso.
Ecco, ci sono state delle tracce comunque che non venivano come le volevate?
Guarda, da questo punto di vista, sai che c'è, quando tu fai un brano e lo provi in studio, in sala di registrazione o anche al box, come facevamo da ragazzini, hai una percezione acustica del brano di per sé che è molto diversa da quando hai un ascolto in cuffia o sei comunque in uno studio, anche perché l'ambiente acustico effettivamente cambia. Per cui magari alcune cose che ti risultano convincenti in un determinato ambiente acustico, in un altro invece, con un ascolto più controllato, come può essere quello all'interno di uno studio di registrazione, ti convincono di più. Viceversa, alcune cose che magari possono essere, come dire, più convincenti in un ambiente più, insomma, meno controllato, in un ambiente più controllato pensi che siano forse un po' troppo ingenue. È capitato non diciamo nell'interesse dei pezzi, però in alcuni punti pensavamo che forse a un ascolto più attento era necessario implementare qualche soluzione diversa. Credo che questo sia successo ad esempio nelle Beyond the Trash, proprio il pezzo di cui parlavamo, che era un pezzo graffiante, però mancava di qualcosina diciamo a livello di intersecazione tra gli strumenti, e poi abbiamo trovato approntato le soluzioni giuste per renderlo come diciamo è stato definito alla sua conclusione.
Ecco, bene. E adesso quante canzoni nuove avete da parte?
Allora, guarda, in realtà la produzione non si ferma mai, per carità. Poi ovviamente diciamo abbiamo riscontrato tutti il clima diciamo tragico, insomma, in cui versa diciamo il nostro pianeta in questo periodo per varie situazioni. Ovviamente il distanziamento ci ha tenuto lontani e impossibilitati dal riunirci fisicamente. Ci sono altri brani, credo almeno tre brani diciamo già pronti. In realtà poi l'idea, questo prima che diciamo scoppiasse la pandemia, era di finalmente registrare un album totalmente in acustico, perché noi abbiamo anche un set in cui rielaboriamo i pezzi diciamo in guisa diciamo acustica, poi aggiungere magari qualche strumento tipo violoncello, contrabbasso, per fare diciamo dare un tipo di connotazione un pochino più legnosa ai pezzi, per cui penso che una volta che potremo riprendere i lavori con un pochino più di costanza ci dedicheremo a quello.
Ecco, bene. E chi ha curato la copertina del disco?
La copertina del disco è del nostro carissimo Antonio Cusimano, che è anche lui un videomaker, un virtual artist, un graphic designer. Lui ha il suo pseudonimo è 312HTM, che invito te e tutti i vostri ascoltatori di Radio Cervo ad andare a cercare, perché lui è veramente un elemento di grande valore per quanto concerne la elaborazione e distruzione grafica di quello che vede. Lui ha diciamo optato, credo che la copertina sia stata la primissima opzione che lui ci ha presentato, siamo stati convinti praticamente subito, questa sorta che in realtà è un pomodoro che lui ha fotografato in una campagna, e poi visto che c'era questa idea delle canzoni pop ha voluto dare questa dimensione grafica di copertina di un social network. Ci è sembrata un'idea abbastanza pulita, sì, essenziale e vincente da questo punto di vista.
Bene, bene. E come è venuta invece la collaborazione con Almendra, che ha pubblicato l'album?
Guarda, con Almendra noi collaboriamo da credo fin dal 2015, anche prima, dall'uscita del primo album in studio. Gli album nostri in realtà sono quattro, nel senso che questo qui è il terzo, come hai ben detto tu, in studio. Tutti e tre sono stati registrati e prodotti dal Mendra. Poi abbiamo questa piccola chicca che è Bocci, il nostro EP di esordio, però è stata un'autoproduzione che è datata credo 2013. Poi nel 2014, conoscendo il Mendra, siamo entrati in studio da loro, e poi nel 2015 è uscito il primo album omonimo che si chiama semplicemente Utveggi.
Ok, ma come l'avete conosciuti poi?
Guarda, nel substrato musicale palermitano, nel senso che comunque loro si occupano, già erano aggregati fin da prima dal chiamarsi, diciamo, dal costituirsi, diciamo, società e chiamarsi Mendra. Per cui, siccome noi veniamo da vari ambienti musicali, chi viene dal jazz, chi viene dalla musica classica, chi viene, diciamo, da contesti un pochino più ruspanti e rustici, e loro fondamentalmente si muovevano tra vari territori, anche perché loro si occupano d'estate di, diciamo, della fonazione di Castelbuono Classica, che è un importantissimo festival di musica classica siciliano, collaborato col Teatro Massimo, col Politeama, in concerti jazz, in varie produzioni, per cui alla fine ci si incontra se si lavora in un certo, diciamo, territorio localizzato. Da lì poi è nato così, insomma, il rapporto con loro.
Bene, bene. E farete altri video tratti da quest'album oppure no?
C'è qualcosa in lavorazione da questo punto di vista. Ripeto, anche in questo caso, nonostante diciamo il lockdown e tutto il resto, i lavori sono continuati, però magari un pochino a rilento, per cui, diciamo, vorremmo concludere il prossimo videoclip magari entro un paio di mesi, una cosa del genere. Aspettiamo e vedremo.
Ecco, poi sì, quando si potrà suonare dal vivo, suonerete sempre da quintetto o avete anche altre varianti?
Guarda, noi fondamentalmente, camaleonticamente parlando, ci siamo sperimentati in tante varianti. Abbiamo la variante in trio, la variante in quartetto, nel momento in cui ad esempio può essere magari un quartetto in cui uno dei chitarristi non c'è, io mi metto al contrabbasso, il bassista passa la chitarra e facciamo una cosa un pochino più da teatro, con magari più pezzi a cappella, cose più medievaleggianti. Poi magari abbiamo sperimentato anche in forma di duo ogni tanto, un po' come era all'inizio Marta sui tubi, che, diciamo, per un periodo diventarono, se non sbaglio, quattro, e poi sono tornati ad essere, diciamo, in tre.
Sì.
Credo che sia anche una strada necessaria, visto che, come dire, finché la situazione non verrà risolta, i palchi, magari non tutti i palchi possono dare la disponibilità a cinque persone di stare sullo stesso posto senza, diciamo, garantire il distanziamento sociale minimo. Le formazioni ridotte penso che saranno un'alternativa, diciamo, necessariamente da percorrere, e comunque può dare anche dei begli stimoli da questo punto di vista.
Certo. Bene, bene. Allora, per avere il disco cosa bisogna fare?
Allora, Francesca, basta andare o sul sito nostro utveggi.com o semplicemente cercarci su Bandcamp, e da lì si può acquistare sia digitalmente che ricevere la copia del disco fisica spedita, oppure anche ordinare il merchandise, magliette, dischi precedenti e quant'altro.
Bene. Perfetto, io ti ringrazio, è stato un piacere, sì, adesso ti auguro tanta buona musica ancora, e dicevi appunto che già avete delle tracce, state lavorando ancora anche delle tracce nuove.
Guarda Francesca, grazie a te per una bella chiacchierata, speriamo di vederci magari appunto in un concerto dalle parti di Padova, e niente, teniamoci in contatto, speriamo in bene per tutti.
Certo, bene, allora Valerio, grazie ancora e buona musica.
Ok, grazie a te altrettanto, a te e a tutti gli ascoltatori, un abbraccio.
Alla prossima, ciao.
Ciao, ciao.
Si annerirà tirando a indovinar. mi sento solo.